Dal Vangelo secondo Marco. Allora si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani immonde, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani fino al gomito, attenendosi così alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizioni, come lavatura di bicchieri, stoviglie, oggetti di rame. Bene, quei farisei e quegli scribi lo interrogarono: Ma perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani immonde? E Gesù rispose loro: Bene ha profetato Isaia di voi, o ipocriti, come sta scritto nel profeta: Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. E aggiungeva: Siete veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione. Mosè infatti disse: Onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. E voi invece dicendo: Se uno dichiara al padre o alla madre, è corban, cioè è offerta sacra, quello che ti sarebbe dovuto da me. Non gli permettete più di fare nulla per il padre o la madre, annullando così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E di cose simili ne fate molte. Parola del Signore. Allora, dobbiamo come sempre inquadrare un po' il testo che abbiamo ascoltato, che abbiamo annunciato. Dobbiamo inquadrarlo nella struttura che Marco sta dando nella composizione del suo Vangelo. Allora, che cosa sarà questo testo che abbiamo ascoltato? Questo testo è l'inizio del capitolo settimo. E teniamo presente che nel capitolo quinto, Marco aveva dato questa impronta, aveva riassunto i tre segni della messianicità di Gesù, cioè l'insegnamento, la liberazione dal demonio, la guarigione dalla malattia, addirittura il richiamo dalla morte, la figlia di Gairo. E questo capitolo quinto era mirato a proprio a far capire che quel Gesù è veramente il Messia. Il capitolo sesto, invece, è un capitolo che presenta, insomma, delle difficoltà a riconoscere questa messianicità di Gesù. Però il capitolo sesto finiva, e finiva ovviamente ieri, finiva con un'esplosione, no? Quasi che Marco dicesse: sì, la difficoltà a riconoscere il mistero di Gesù, però ci sono coloro che lo riconoscono. E infatti terminava così il capitolo sesto, no? Che sceso a terra dal ritorno, dalla casa della terra dei Geraseni, di ritorno la gente, sentito che arrivava, lo riconobbe e cominciò a portare malati, eccetera, no? E così Gesù li guariva. E così terminava il capitolo sesto, per dire: se da una parte è difficoltoso entrare nella conoscenza del mistero di Gesù, c'è però una parte che lo riconosce. E adesso stasera si apre il capitolo settimo con il testo che abbiamo ascoltato. E come avete potuto già notare, allora, alla luce di questa inquadratura, il capitolo settimo inizia proprio così. Allora, inizia col dirci: adesso andiamo a capire bene da dove viene questo rifiuto,
questa incapacità di comprendere il mistero di Gesù. Che cos'è che proibisce, che vieta, che ostacola questa conoscenza del mistero di Gesù? E oggi il testo che abbiamo letto incomincia a raccontarci proprio questo. Una delle barriere che non permette di entrare nella conoscenza del Vangelo di Gesù, quindi del mistero di Gesù, è la tradizione. Adesso però andiamo a capire bene che cosa intende Marco con questo testo. Vediamo i passaggi. Allora, innanzitutto, qual è il mistero di Gesù? Poi, in cosa consiste questa tradizione che si pone come barriera a comprendere il mistero di Gesù? E da ultimo, come appunto superare questa barriera della tradizione che ostacola la conoscenza di Gesù. Allora andiamo a capire qual è il mistero di Gesù. Allora, se vi ricordate, domenica c'era come seconda lettura l'inizio del capitolo secondo della prima lettera di Paolo ai Corinzi. Se vi ricordate, quel passaggio di domenica cominciava così: io, fratelli, quando venni in mezzo a voi per annunciarvi il mistero di Dio, lo feci non con sapienza umana, ma sapendo in mezzo a voi solamente Gesù Cristo e Gesù Cristo crocifisso. Così diceva domenica. Però questo dire di Paolo è illuminante per farci capire in che cosa consiste appunto il mistero di Gesù. Paolo lo definisce così: io sono venuto ad annunciarvi il mistero di Dio. Ma questo mistero di Dio che cos'è? È il Dio che non si vede. È il Dio che gli uomini non riescono a conoscere. È il Dio che gli uomini non riusciranno mai a raggiungere, perché non conoscendolo come fanno a raggiungerlo? Allora, questo Dio misterioso, cioè che per ora non è conoscibile dall'uomo, dice Paolo, questo Dio però non è che ha in mente di tenersi nascosto dagli uomini, ma l'intento di Dio sin dall'inizio è quello di arrivare a farsi conoscere dagli uomini. Perché? Perché è fondamentale questa cosa, in quanto gli uomini devono arrivare a stabilire una comunione con questo Dio, perché questa è la salvezza. Cioè, se si stabilisce la comunione con Dio, l'uomo è salvo, nel senso che gode della vita eterna, ma già sin d'ora. Però questo cammino terreno deve essere appunto segnato da questa capacità, la capacità di riconoscere Dio, per poter stabilire con Lui questo stato di comunione. È chiaro che Dio in tutta la storia ha cercato in tutti i modi di preparare gli uomini a questo incontro con Lui, a questo momento in cui l'uomo potesse dire: Dio, ti ho conosciuto, so chi sei, ti ho visto, ti riconosco. Ma quando può fare questo l'uomo? E appunto Paolo dice: io vi annuncio il mistero di Dio. Allora tu dici: se Paolo annuncia il mistero di Dio, vuol dire che Paolo l'ha conosciuto. Adesso ci fa conoscere questo mistero di Dio, cioè ci fa conoscere Dio. Ma e come fa Paolo a farcelo conoscere? Qual è la conoscenza di questo Dio? E Paolo dice: io ve lo faccio conoscere perché? Perché ci è stato donato. Dio si è fatto conoscere. Non è più una costruzione nostra. Non è più un modo con il quale immaginiamo noi Dio. Adesso Dio si è proprio fatto vedere. e dove? Gesù Cristo. E infatti Paolo dice: io vi annuncio il mistero di Dio non secondo la mia teologia, non secondo la mia filosofia, ma secondo la rivelazione che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù. Cioè è solo Gesù che ci ha dato la conoscenza del mistero di Dio. Del resto, se vi ricordate, l'apostolo Giovanni, quando scrive il suo Vangelo, ce lo presenta così Gesù, no? In principio era il Verbo era presso Dio. Sentite il mistero? Ma fin quando il Verbo era presso Dio, e fin quando il Verbo era Dio, nessuno poteva conoscerlo. Sì, si poteva credere all'esistenza di questo, ma nessuno aveva la possibilità di vederlo, di conoscerlo. Infatti Giovanni terminerà, no, dicendo: nessuno ha mai visto Dio. Certo, ma ecco la novità. La novità è questa, che il Verbo che era presso Dio, il Verbo che era Dio, il mistero, si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. Il mistero è stato svelato. Adesso nessuno può conoscere Dio, ma il Figlio che era presso il Padre, lui ce lo ha rivelato. Ecco il mistero svelato. Gesù è davvero il mistero di Dio, che adesso può essere conosciuto dagli uomini. Perciò, quando Paolo dice: io vi annuncio, sono venuto ad annunciarvi il mistero di Dio, vuol dire: io sono venuto a farvi conoscere Gesù Cristo. Perché è solo nella conoscenza di Gesù Cristo che voi potete godere della presenza di Dio. È solo nella conoscenza di Gesù Cristo che voi potete stabilire una comunione con Dio, perché lì dentro, in Gesù Cristo, c'è veramente la presenza di Dio. E se noi ubbidiamo a Gesù Cristo, seguiamo Gesù Cristo, siamo certi di essere in comunione con Dio. Allora, il mistero è stato svelato. Ci dice Marco oggi: questo mistero di Gesù però non è da tutti capito, non è da tutti compreso. Perché? Perché c'è una barriera che ostacola questa conoscenza di Dio attraverso Gesù. E qual è questa barriera? Oggi ci dice appunto Marco: è la tradizione, i cui rappresentanti sono i farisei e gli scribi. Ma la tradizione in che senso? Ma che cos'è questa tradizione? È chiaro che la tradizione ha un fondamento, e il fondamento è la legge di Mosè. Ma farisei e scribi che cosa rappresentano? Rappresentano coloro che hanno voluto interpretare la legge secondo il loro pensiero. Certo, un pensiero religioso, sicuramente. Infatti parliamo di teologia, la teologia degli scribi, la teologia dei farisei. Parliamo quindi di una scienza sacra, la teologia. Perché? Perché la scienza sacra è proprio questa, no? Quella scienza che ha la pretesa di entrare nella conoscenza di Dio. E la teologia fa questo. Ha la pretesa di aiutare gli uomini a entrare nella conoscenza di Dio. Ma ovviamente questa interpretazione, questa elaborazione, se così vogliamo dire, che pretende di far entrare l'uomo nella conoscenza di Dio, non può altro che essere frutto di una sapienza umana, perché è l'uomo che interpreta, è l'uomo che cerca di adattare la legge alle situazioni. E cosa crea? Crea un sistema che ha la pretesa di garantire gli uomini. Quel sistema che appunto fa dire agli scribi e ai farisei: ma perché i tuoi discepoli non fanno quello che la legge chiede, quello che la tradizione dice? Quindi hanno costruito un sistema che diventa il criterio per decidere chi è nel bene e chi è nel male, chi è nella giustizia e chi è nel peccato. I tuoi discepoli sono nel peccato perché non rispettano la tradizione. Ora, scribi e farisei hanno dentro di loro una convinzione: a Dio si arriva solo nel rispetto della tradizione. Ma il rispetto della tradizione che cos'è? È il rispetto di una legge che sta all'esterno di te. Come dire, no? Tu osserva quella legge lì e non pensare all'altro. Basta che tu sei osservante di questa tradizione. Quello che in un certo senso è il famoso sistema moralistico che ha e sostiene quello che può essere la nostra tradizione cristiana. Se noi dovessimo pensare che il sistema moralistico, che è quello che decide se tu fai bene o tu fai male, quello che decide se la tua azione è buona o non è buona, quello che decide, se dovessimo pensare che osservando il sistema moralistico noi siamo a posto con la fede, se dovessimo pensare questo, ricadiamo nella situazione degli scribi e dei farisei, quella che appunto serve addirittura a disapprovare l'operato dei discepoli di Gesù. Perché i tuoi discepoli non osservano la tradizione? Perché se non osservano la tradizione, non è possibile pensare che siano dalla parte di Dio. Ecco il sistema teologico, ecco il sistema dottrinale, che ha la pretesa di diventare valutazione e giudizio del tuo rapporto con Dio. Allora, Gesù che cosa risponde di fronte a questa situazione? Gesù ha avuto un grande coraggio, proprio perché, e perché? Perché la sua risposta è sconvolgente. E la sua risposta tradotta significa: basta con la tradizione, non c'è più nessun sistema costruito dall'uomo che possa decidere la giustizia dell'uomo, non c'è nessun sistema costruito da nessuna scuola teologica che possa dire all'uomo se fa bene o se fa male, perché il bene e il male è deciso solamente dalla situazione interiore dell'uomo ed è la responsabilità di ciascuno. Allora, la tradizione è superata. Ma che cosa ci si mette al posto della tradizione? Allora, l'uomo può fare quello che vuole. Visto che tutto è affidato alla propria interiorità, ciascuno può inventarsi il modo di piacere a Dio, no? No, non è proprio così. È molto più impegnativo il vivere non più secondo la tradizione. Perché superare la tradizione non vuol dire la libertà di fare quello che vuoi. Il superamento della tradizione è solo questo: che tu adesso hai capito che l'unico criterio che può determinare il tuo agire, quindi l'unico riferimento della tua vita, deve essere Gesù Cristo. Quindi la tua onestà non è il fatto di dire: a me basta essere onesto, a me basta non far del bene a nessuno, a qualcuno, oppure non far del male ad alcuno. Non può essere: io faccio del bene a tanti. Non sono questi i criteri, perché questi sono ancora criteri moralistici. Qual è il criterio della tua fede? Come fai tu a capire che tu veramente sei in Dio? solamente se dentro di te c'è la chiara convinzione che il tuo agire deve essere ispirato solamente a Gesù Cristo, al suo Vangelo. E questa è la fede, sapete? Perché la fede non si fonda sulla tradizione, non si fonda sulla legge, si fonda solamente sulla persona di Gesù Cristo, quindi sulla sua presenza. Infatti Paolo domenica concludeva così quel passaggio, no? Io vi annuncio tutto questo perché? Perché desidero che la vostra fede, non so se ricordate l'espressione, che la vostra fede non sia fondata sulla sapienza umana, dice Paolo, ma la vostra fede sia fondata, e uso un termine bellissimo, sulla potenza di Dio. Ma che cos'è la potenza di Dio? La potenza di Dio è solo Gesù Cristo, eh? Perché? Perché la potenza di Dio? Certo, perché in Gesù opera totalmente Dio, i famosi tre segni, l'insegnamento, la liberazione del demonio e la guarigione dei malati. I tre segni con i quali è chiarissimo che in Gesù opera la potenza di Dio. Perciò la tua fede è vera, è certa, è sicura se la tua vita è fondata sulla potenza di Dio, cioè su Gesù Cristo. È Gesù Cristo che garantisce la tua fede. Quindi Paolo ce lo dice chiaramente, ce lo dice perché? Perché Paolo ha capito benissimo che cosa volesse dire Gesù quando dice i miei discepoli, è chiaro che non osservano la tradizione. Perché? Perché i miei discepoli seguono me. Quindi adesso il criterio dei miei discepoli non è più la tradizione, ma è il figlio dell'uomo. Quindi ecco, Paolo che ha capito tutto questo, appunto dice la fede non si fonda sul sistema teologico. La fede non si fonda sulla dottrina. La fede non si fonda su un sistema moralistico. La fede tu la fondi solo sull'onestà con cui aderisci al Vangelo di Gesù. Se veramente tu senti questa presenza viva di Gesù nella tua vita. Ecco il superamento della tradizione, che come potete capire è molto più impegnativo che non seguire la tradizione. Infatti, avete notato, no? Come Gesù dice agli scribi e farisei: voi vi vantate di seguire Dio perché seguite la tradizione, ma avete sentito? Ma bene ha profetato di voi il profeta Isaia. Quando appunto il profeta Isaia dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da Dio. E cosa voleva dire Gesù richiamando questo testo? Voleva proprio dire questo ai farisei: voi vi illudete di avere la fede, ma la vostra fede non è fondata su Dio, è fondata sulla tradizione, perciò la vostra fede non c'è. Perché la fede non può essere fondata su nessuna tradizione, su nessuna teologia, su nessuna dottrina. La fede è fondata solamente sulla persona di Gesù Cristo, sul suo Vangelo. E quando tu dici io sono cristiano, dobbiamo imparare a non spiegare il nostro cristianesimo perché non so, i cristiani sono quelli che vivono in questo modo, che seguono questa dottrina, che hanno questo catechismo. Basta! Tu sei cristiano solamente per una ragione, perché dentro hai deciso di conformare la tua vita solamente a Gesù Cristo. È Gesù Cristo che ti fa cristiano, non la teologia, non la dottrina. Ecco dove sta il nostro pericolo: sostituire la fede all'adesione a una dottrina, a una teologia, a un sistema religioso, a un catechismo, chiamatelo come volete. E non dobbiamo consolarci per dire: noi osserviamo tutte queste cose, perciò è la dimostrazione che abbiamo la fede. Ma sì, ma anche i farisei e gli scribi dicevano la stessa cosa: ma bene ha profetato di voi il profeta Isaia, mi onorate con le labbra, ma il vostro cuore è lontano da Dio. Allora ecco il passaggio seguente. E allora, come facciamo noi a garantire questa fede? Come facciamo noi quindi a essere sicuri che la nostra fede è ben radicata? E dipende. Dipende da quanto il Vangelo di Gesù ispira la tua vita. Però dobbiamo imparare un'altra cosa, che è molto importante. Vedete, io ho usato questa espressione adesso. Il Vangelo di Gesù. E perché siamo abituati a questa cosa, no? E quando diciamo il Vangelo di Gesù, che cosa diciamo? Diciamo, ci viene subito in mente il Vangelo, no? Quel Vangelo che ci è stato dato dai quattro evangelisti. È come se dovessimo dire, allora, per poter avere la fede, dobbiamo cercare di mettere in pratica questo Vangelo. Attenzione, potremmo ricadere ancora nella tradizione. Perché allora questo Vangelo diventa ancora un qualcosa che sta all'esterno e che noi vogliamo applicare. Ma è la fede questa? Non ancora. Allora, non è questo, no? Noi dobbiamo lasciarci guidare dal Vangelo di Gesù. No! Noi dobbiamo farci guidare da Gesù, perché è la persona di Gesù il Vangelo di Dio. Nel senso, cosa vuol dire Vangelo di Dio? Vuol dire che è solo la presenza di Gesù, la sua persona, che ci dà la certezza di essere con Dio. Perciò quando parliamo del Vangelo impariamo bene a fare questo salto. Il Vangelo è solamente Gesù, è Lui il Vangelo, è la sua persona, è la sua presenza, è il suo spirito. Perché il Vangelo di Gesù è proprio quello che Paolo ci ha detto domenica, è finalmente la manifestazione del mistero di Dio. E perché Gesù è il Vangelo di Dio? Perché lui ti porta alla conoscenza di Dio. Però se quel Gesù non entra dentro di te, la conoscenza di Dio non entra dentro di te. Allora, come si fa a far entrare questo Vangelo dentro di noi? Questo Gesù quindi, eh? E certo, diceva domenica l'Apostolo, no? Io sono venuto ad annunciarvi il Vangelo di Dio, cioè ad annunciarvi il mistero di Dio, dove la sottolineatura è: io sono venuto ad annunciarvi. Ma Paolo che cosa annuncia? E Paolo non è che vada in giro a raccontare queste cose, quelle che poi sono contenute nei Vangeli, perché tra l'altro non erano ancora scritte. Allora, che cosa annuncia Paolo? Quando dice, io sono venuto ad annunciarvi il mistero di Dio, annuncia semplicemente Gesù Cristo, la sua presenza, la sua persona. E com'è questa persona di Gesù? Come fa Paolo a far sentire ai suoi cristiani questa presenza di Gesù? E Paolo dice, perché l'annuncio non è fatto secondo una teologia, e torniamo nel testo di oggi, perché io non vi annuncio il Vangelo con sapienza umana, cioè io non voglio annunciarvi Gesù come se fosse il risultato di una teologia, di una dottrina. Io vi devo annunciare Gesù come presenza. Quindi il mio annuncio deve mettere dentro di voi non una conoscenza teorica, come può essere fatta dalla teologia, ma deve mettere dentro di voi una presenza. Dovete sentire vivo dentro di voi questa presenza di Gesù. E questo è il vero annuncio. E quando senti questa parola che non deriva da una teologia, ma deriva da una ispirazione, allora senti che ti viene comunicata proprio come una presenza che entra dentro di te. E quella presenza cosa ti dice? Ti dice che Gesù con il suo spirito vuole entrare dentro di te. Se tu lo accogli, allora cominci a capire che devi impostare tutta la tua vita su quello spirito. Incomincia l'obbedienza al Vangelo di Dio, quel Vangelo di Dio che è Gesù. Quando è venuto dentro di te tutto questo, vai pure a studiare i quattro Vangeli. E cosa ti servono i quattro Vangeli? Ti servono come verifica, per capire se veramente quello che tu hai dentro è il Vangelo di Gesù, quindi è Gesù stesso. Allora capirai il Vangelo in un modo diverso, come cerchiamo di capirlo anche stasera, no? Perché vedete, il testo di stasera può essere interpretato in mille maniere. Potete fare la prova, no? Possiamo chiamare qua anche 100 preti, vi ricorderete che ci saranno almeno 80 interpretazioni. Perché? Certo, perché ciascuno è abituato a interpretare secondo i propri parametri teologici, religiosi, quello che volete. Ma non è così che si deve leggere il Vangelo. Per poter capire i Vangeli, devi avere dentro il Vangelo. Cioè, devi avere dentro la presenza di Gesù. Allora, capisci che da questi Vangeli tu puoi attingere sempre di più la conoscenza vera di Gesù. Sono i tuoi parametri, proprio per alimentare sempre più questo rapporto con quel Gesù che adesso è dentro di te. Perché? Perché hai creduto a quella parola che ti ha consegnato Gesù. L'Apostolo ha annunciato Gesù, tu l'hai creduto, tu adesso ti fidi di Gesù, vuoi sentire in te la presenza di Gesù, quindi Gesù ti dà il suo spirito, ce l'hai dentro, però è chiaro che il suo spirito vuole guidare la tua vita. E come fai a capire se la tua vita si conforma sempre più a quel Vangelo di Dio che è la presenza di Gesù dentro di te? Ecco, i Vangeli e tutti i libri degli Apostoli, le lettere degli Apostoli, ti vengono incontro perché tu possa sapere come conformare la tua vita a quel Gesù che però hai già dentro di te. Tu adesso non ti devi più preoccupare di cercare Gesù perché ce l'hai dentro, devi solo preoccuparti di conformare la tua vita alla sua presenza, quindi di obbedire a lui. In questo modo tu hai superato la tradizione, hai superato la legge, hai superato la dottrina, hai superato la teologia, hai superato tutto, perché dentro di te c'è quel Gesù che ti garantisce lo stare con Dio. Ecco allora la bellezza di questo testo, eh? I miei discepoli, dice Gesù, è giusto che non osservino più la tradizione. Perché? Perché sono come il figlio dell'uomo, perché sono già con colui che garantisce lo stare con Dio, e lo stare con Gesù, questa garanzia. Anche stasera noi abbiamo questa grazia di avere questa parola che ci illumina, ma nello stesso tempo abbiamo la grazia addirittura di ricevere Gesù dentro di noi con il segno che ci ha lasciato, come segno di comunicazione della sua presenza, il suo corpo e il suo sangue. Ora, quella comunione di stasera ha una grossa portata, e noi abbiamo una grossa responsabilità, perché ancora il corpo e il sangue di Gesù entrando in noi vuol dire che la sua presenza ci conferma dentro che Egli è in noi. Ma se Lui è in noi c'è la presenza di Dio. Ma questo deve sollecitare la nostra responsabilità. Adesso non possiamo fare quello che vogliamo. Adesso il nostro agire deve essere sempre un agire che fa riferimento a questa presenza, la presenza di Gesù. Allora abbiamo bisogno di capirlo sempre di più, di conoscerlo sempre di più. Ecco che allora diventa vera quell'altra parte, che i Vangeli e gli scritti degli Apostoli servono proprio ad aiutarci in questo, ad aiutarci a rispondere a questa bellezza della presenza di Gesù dentro di noi. Ecco allora, anche stasera chiediamo proprio al Signore che ci faccia questa grazia di avere in noi questa apertura, questa capacità di accoglierlo, ma soprattutto di ascoltarlo, e poi che ci dia la forza, il coraggio di saper vivere secondo quello che lui ci chiede, perché allora siamo sicuri non di seguire la tradizione, non di seguire qualche istanza teologica, ma di seguire colui che ci dà la certezza di Dio. Nessuna teologia ti può dare la certezza di Dio, nessuna dottrina ti può dare la certezza di Dio. Capiamolo bene questo, eh? È solamente con la presenza di Gesù che ti dà la certezza di Dio. Ce l'ha detto lui. Vi ricordate Filippo nell'ultima cena? Maestro, tu ci parli del Padre, sì, ma faccelo vedere sto Padre, no? Dacci la certezza di questo Padre. E cosa risponde Gesù? Chi ha visto me ha visto il Padre. Perciò è solo Lui che ti dà la certezza della presenza di Dio. Tutto il resto non può darti, nessuna cosa te la può dare. Anche se all'apparenza potrebbe sembrare la cosa più santa, la cosa più altamente religiosa, ma non necessariamente ciò che è religioso ti dà la certezza di Dio, perché la tradizione è superata. Adesso c'è solo la sua presenza. Ecco, allora anche stasera chiediamo proprio al Signore che ci dia questa grazia di riconoscere il Figlio suo Gesù, perché Gesù ce l'ha detto, eh? Nessuno può andare al Padre se non attraverso di me. Non ha detto secondo quella tradizione, secondo quella teologia, secondo quella dottrina. No. Nessuno può andare al Padre se non attraverso di me. Quindi è da Lui che noi dobbiamo passare. E allora chiediamo proprio al Signore che avvenga in noi questa bella esperienza. Poter dire: io sono in comunione con Gesù. Quel Gesù che mi dà la certezza di essere in comunione con Dio.